dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Buonasera carissimi ascoltatori, eccoci a voi con una figura della fede piuttosto grintosa, determinata, intelligente, ricercatrice, ma ahimè anche dimenticata, Margherita Guarducci. Grazie al cielo è da non molto uscito un romanzo biografico di Tiziana Luppi che riporta al centro l'archeologa che nel 1963 identificò la sepoltura dell'Apostolo Pietro in Vaticano. In tempi difficili per le donne fu osteggiata sia in ambienti accademici che vaticani, ma Pio XII e Paolo VI ne ebbero grande stima. L'oblio su Guarducci, una vita per San Pietro. Questo libro mette insieme fatti realmente accaduti a storie, leggende e ipotesi non del tutto confermate, ma che al tempo stesso restituiscono il senso ultimo di quanto accaduto in quegli anni dinanzi a uno dei più grandi ritrovamenti religiosi, storici e archeologici della storia, la tomba di San Pietro. La tomba di San Pietro va preso per quello che è e vuole essere un'opera di finzione che ha al cuore una profonda verità, ovvero che la cristianità e la storiografia ufficiale hanno dimenticato il lavoro, l'impegno e la passione di una donna, la più grande epigrafista mondiale del XX secolo, Margherita Guarducci, una sorta di Lara Croft ante litteram, una archeologa ed epigrafista che a soli 20 anni dopo la laurea a Bologna è andata in Grecia e ha partecipato perfino allo studio della macchina di Anticetera, quell'antico congegno meccanico scoperto nel 1900 nei pressi dell'isola greca da cui ha preso il nome a pochi chilometri da Chitera. La macchina è datata fra il 150 e il 100 avanti Cristo ed è considerata il più antico calcolatore meccanico conosciuto. A Creta, Margherita Guarducci, a soli 26 anni, iniziò a ricercare e studiare tra i resti archeologici le iscrizioni poi pubblicate. Restano di quegli anni foto ingiallite dal tempo che conservano i tratti di una bella giovane donna dai capelli scuri, raccolti e dallo sguardo intelligente, osserva lo storico Giovanni Maria Vian nel ricordo della studiosa per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Vuole la leggenda che il suo professore se ne invaghisse, spingendosi forse a qualche timido approccio, che si immagina impacciato, ma soprattutto liquidato da un irremovibile «non faccia lo stupido». Non si conoscono infatti amori di donna Margherita, che mai si sposò e visse con la sorella. Dal 1931 prese il posto del maestro scomparso sulla cattedra d'epigrafia e antichità greche nell'Università di Roma, tenuta per un quarantennio. Qui presto la signorina acquistò fame e autorità, consacrate dal soprannome non benevolo e un po' irriverente in quanto appellativo della Madonna di Virgo Potens, forse allusivo anche della granitica fede cattolica della studiosa che, tra l'altro, non nasconde la sua adesione politica di destra e si schierò contro le legalizzazioni di divorzio e aborto. Una figura di conservatrice anomala, emancipata da un lato al limite del reazionario, dall'altro, e per questo volutamente ignorata dalla sinistra, e vagamente ricordata dalla destra, come comunque una personalità sconda. Questa Margherita Guarducci è proprio quella a cui noi dobbiamo il ritrovamento delle ossa di San Pietro e una serie di studi che confermano la presenza del padre della Chiesa nelle viscere della basilica a lui dedicata. Una donna di cui però si è dimenticato il nome e che solo gli studiosi ricordano. Un movimento di pensiero, prima ancora che sociale e femminista, sta fortunatamente portando a riscoprire figure femminili vittime di una storiografia prevalentemente maschile e maschilista per troppo tempo. Margherita Guarducci era una figura complicata, estrema, certamente non incline al compromesso, così come ce lo ricordano Franco Cardini, suo allievo, in un importante articolo che costituisce la testimonianza più forte e viva di un allievo di questa maestra, oggi dimenticata, morta significativamente a pochi mesi dalla fine del secolo, 1999, come a dire di essere e voler restare aggrappata a quel ventesimo secolo e alle sue contraddizioni di cui è stata figlia ed esponente. Ne avevamo tutti un po' paura, qualcuno perfino la detestava, e non era per nulla in effetti una donna facile, con in più quella strana bislacca idea della militanza o della testimonianza, come forse avrebbe preferito chiamarla lei, spiega lo storico Cardini. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Thank you. Margherita Guarducci, la nostra Margherita, era nata a Firenze nel 1902. Nata col secolo, se n'è andata insieme con un secolo nel quale era stata immersa e che ha attraversato alla grande, nei lunghi 97 anni della sua esistenza infaticabile. È scomparsa infatti alla fine del 99, in quella Roma ormai da tempo non meno sua di Firenze. Non tutti i giornali se ne sono occupati. Non sono certo che radio e televisione ne abbiano dato notizia. La Radio Vaticana l'avrà senza dubbio fatto. Non era simpatica Margherita, o meglio, lo era come siamo noi altri fiorentini, che a volte spariamo delle battute irresistibili, ma siamo spesso antipatici nonostante il nostro spirito. Lo siamo perché il nostro humor è troppo spesso ispido, crudele, freddo come una lama ben affilata. E perché come una lama lo usiamo? E poi era una faziosa. Di solito i faziosi laici tutti li perdonano. La loro faziosità, anche quando è ottusa e ingenerosa, viene giudicata a rigore. I cattolici, invece, se sono faziosi, non meritano l'aggettivo di rigorosi. Li trattano sempre da fanatici ed intolleranti. E Margherita Guarducci aveva commesso un atto di fanatismo imperdonabile. Pretendeva che le sue scoperte di epigrafista ed archeologa confermassero la tradizione religiosa, che confermassero addirittura la tradizione devozionale. Quale improntitudine! Il fatto è che i suoi ragionamenti, le sue tesi, le sue scoperte erano anche difficili da contestarsi. Fu un enfant prodige, una fille prodige, meglio dire. Si laureò giovanissima a Bologna nel 1924, quando poche erano le donne che frequentavano l'università. Dopo un soggiorno ad Atene, fondamentale per la sua formazione di epigrafista e archeologa, nel 1942 divenne ordinaria presso l'Università di Roma. Nel 1969 vide aprirsi le porte dei lincei, che non si dischiudono facilmente alle donne. Ma il suo grande anno, per molti motivi, fu il 1952. Fu allora che Papa Pio XII compì uno straordinario atto di coraggio. Stabilì che la Chiesa poteva serenamente sfidare il confronto fra tradizione e scienza e ordinò a quella professoressa cinquantenne di scavare sotto l'altare della Confessio della Basilica di San Pietro. Si trattava niente meno di verificare se davvero in quel luogo c'era qualcosa che si poteva, anche sotto il profilo archeologico, ritenere ragionevolmente la tomba dell'Apostolo Pietro, sistemata in età costantiniana. Margherita Guarducci si mise al lavoro con un metodo infaticabile, prima attraverso la decifrazione di alcuni graffiti. Infine, correva l'anno 1963, grazie a un'accurata ricerca in loco, essa riuscì a identificare quelle che ancora oggi, con molta probabilità, si possono ritenere le autentiche reliquie di San Pietro. L'archeologa aveva riportato alla luce le ossa del principe degli apostoli. Ci mise essa stessa quasi un anno a convincersene, ma nel 1964 lo dichiarò senza più dubbio alcuno. Papa Paolo VI non mancò di esprimerle con parole esplicite e commosse la sua gratitudine. Una scoperta del genere non è inferiore per importanza a quella dell'impianto della città di Troia o della tomba del faraone Cheope. Eppure, da essa non provennero alla Guarducci né la fama né i riconoscimenti che c'era da aspettarsi le sarebbero stati tributati. anzi, molte furono le critiche, ancor di più le opposizioni negli stessi ambienti vaticani. Questo, allora, del libro dell'autrice è un libro volutamente pop, che prende una grande storia e cerca di renderla popolare, allo scopo di ricordare una figura così importante, ponendo delle domande chiare. Perché di Margherita Guarducci esistono così poche tracce nella cultura italiana e nella storia del Vaticano? Perché non sono state fatte delle fiction, film e pubblicate biografie approfondite per una donna così unica e così determinata? Perché il sessismo della Chiesa Cattolica dell'epoca l'ha tanto osteggiata? E come e perché lei ha fatto comunque così tanto per arrivare alla verità? Non esistono che poche tracce di una biografia scarna ed essenziale di una donna che ha scelto l'insegnamento e lo studio come vita. Perché ci siamo dimenticati di lei? Ed ora, ricordando questa grande epigrafista e il lavoro che ha fatto, ci fermiamo ancora. Ci fermiamo ancora per un tratto musicale. Siamo a Genova ad ammirare la chiesa di Carignano. Quattro passi verso il cielo. È stato inaugurato un percorso che permette di salire sul tetto della Basilica di Santa Maria di Carignano, da cui si gode un panorama mozzafiato della città e del mare. Ce ne parla Elena Nieddu, giornalista per la rivista Credere. A Genova si dice, parlando dei progetti ambiziosi a lungo termine, è come la chiesa di Carignano, maestosa, imponente, la Basilica di Santa Maria Assunta si staglia su una collina alle spalle del centro storico e il suo splendore è visibile da tutta la città. Il detto popolare che allude alla sua lunga costruzione, iniziata nel 1552 e sostiene la leggenda mai finita, questo detto popolare ha qualcosa di vero. Soltanto ai giorni nostri l'architetto Galeazzo Alessi potrebbe vedere il suo sogno realizzato. Con i visitatori giunti a Genova da ogni parte del mondo, intenti a godere la vista lontana, così scrisse il progettista perugino, che una passeggiata sui tetti della basilica, fra cupole e balaustre, imprime nell'animo. Un panorama aperto che mostra la bellezza e la potenza dell'edificio sacro, incastonato come un rubino fra il Mediterraneo e le colline, con tutto attorno una geografia umana fatta di quartieri e di singole case. Passeggiare tra le cupole. L'opportunità di passeggiare in totale sicurezza sui tetti della Basilica di Carignano è divenuta realtà grazie alla collaborazione fra l'impresa culturale Calatà, l'Arcidiocesi di Genova, con l'Ufficio Beni Culturali e la Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, della quale è abate parroco Monsignor Mario Capurro. Al tour, che alterna momenti di approfondimento, salita, affacci e soste panoramiche, si accede dopo aver indossato un elmetto protettivo che garantisce la sicurezza in quota. Assolvono la stessa funzione anche le discrete ringhiere posizionate nei punti più impervi. Muovendo i primi passi su una scala a chiocciola, si viene proiettati su un primo livello di altezze, quello dei terrazzini lunghi e stretti che formano una croce greca e che offrono un'originale visione di cupole e orizzonti. Lo sguardo resta affascinato da tanta meraviglia, specie in una giornata limpida di sole, pur consapevole che il meglio debba ancora venire. La guida, svelando i principi architettonici che orientano lo sviluppo della città, accompagna i visitatori fino alla lanterna della grande cupola. E la sensazione qui è proprio quella del volo, di una leggerezza con i contorni della grazia. Un'ascensione, dunque, non solo artistica. È d'accordo l'abate parroco che con la fabbriceria della basilica ha fornito piena collaborazione alla realizzazione del nuovo percorso. Vedere il mondo dall'alto è impagabile, dice, ma anche il fatto di poter ammirare l'edificio in se stesso è qualcosa di magnifico. Una chiesa ispirata a San Pietro. La basilica stessa nasce dall'atto di fede di Bendinello Sauli, che nel 1481 lasciò scritta la sua volontà testamentaria, quella di edificare una grande chiesa che testimoniasse la sua devozione verso Santa Maria Assunta. Di generazione in generazione, i discendenti di Bendinello hanno portato avanti la volontà del loro antenato. Così, attraverso i secoli, la Basilica di Carignano è diventata sempre più ricca e imponente e sempre più vicina all'ambizioso modello scelto come ispirazione, la Basilica di San Pietro in Vaticano. La cronaca dei lavori, rivista oggi con occhio critico dall'idea della complessità dell'operazione diretta dall'Alessi. La prima pietra fu benedetta nel 1552, ai tempi delle grandi imprese dell'ammiraglio Andrea Doria e l'anno seguente cominciò la costruzione dei pilastri centrali che dovevano reggere la cupola, terminati 15 anni dopo. Nel 1560 fu portato a compimento il lato orientale della basilica, mentre il tamburo fu realizzato tra il 1565 e il 67. Alla morte di Alessi nel 1572, a quasi un secolo dall'espressione della volontà di Sauli, la basilica non era ancora compiuta. La costruzione della cupola terminò solo nel 1602. Se la fede fu il motore primo dell'impresa, non bisogna dimenticare un secondo fattore, anche questo tipicamente genovese: la volontà di potenza delle famiglie abbienti, spinte contrastanti che spesso costringono Genova a un paludoso immobilismo del quale l'incompiutezza della chiesa di Carignano diventa un'efficace metafora. Nella chiesa ci sono anche opere da ammirare. Eppure, benché a un primo sguardo sembri spoglio, in contrasto con la magnificenza degli esterni, anche l'interno della basilica è uno scrigno pieno di opere d'arte, a cominciare dalle due imponenti sculture dell'artista marsigliese Pierre Puget, della fine del 1600, San Sebastiano e Sant'Alessandro Sauli, quest'ultima dedicata a un esponente della famiglia Sauli, che nel 500 fu superiore generale dei Barnabiti e poi vescovo di Pavia. Fra i dipinti spiccano quelli della scuola genovese del 500 e del 600, e in particolare la Pietà di Luca Cambiasio, fine 500, il pittore ligure della scuola di Raffaello, che terminò la sua carriera alla corte di Madrid. Da ammirare anche l'organo Hermas, che fa scaturire note meravigliose. Insomma, una bellezza avvolgente che invita alla preghiera e alla fede, anche se va detto, nulla può dar l'idea di uno spirito vitale e creatore più della brezza leggera, meglio percepibile dall'alto, che increspa le onde del mare. Cari ascoltatori, ora però ci fermiamo e ascoltiamo della musica.
Ulea partiu senza una palanca. Lea già 30 anni, forse anche più. U l'aveva lutto per metti di ne a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fasse a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto per daghe naschenà 6 e mattin. Ma o figlio che diceva, nu che pensa. Ah, Zena, cosa ti deve tornare? Ma se che penso a lui, mi vedo mai. Vedo i miei monti e a casa d'annunzia. Rivedo righi e me se strenze che. Vedo a lanterna a caba l'asume. Rivedo a seia, Zena illuminare. Vedo la fuge e sento franze uma. A lua mi penso ancun derituna. A pose osse dove a me maduna. E lei passò du tempo, forse troppo. U figlio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vei andare, papà? Pensiamo dopo. U viaggio, ma te i vejo, non conven. Oh no, me sento ancora in gamba. Son stufo e non ne posso proprio più. Son stanco di sentir, signor, caramba. E vejo ritornamene un po' in giù. Ti, te nasciu e te parlo spagnolo. Mi sono nascio zanese e non me mollo. Ma se che penso a lua, mi vedo ma vedo in me monti a ciasa d'anizia, rivedo righi e me se strenze o che vedo a lanterna a cava l'asino, rivedo a seia zena e lemina, vedo la fuge e sento franze uma, a lua mi penso ancun de ritorna, a posè osse dove a me maduna.
Presentiamo una creatura della fede dei primi secoli del cristianesimo, San Giovanni Crisostomo. Padre Paolo Gian di Noto ci parla di questa figura. San Giovanni Crisostomo è uno dei grandi padri della Chiesa d'Oriente. Crisostomo significa bocca d'oro, soprannome che ricevette per la sua eccelsa forma di predicare e che secoli più tardi indusse San Pio X a proclamarlo patrono dei predicatori. Era oriundo di Antiochia di Siria, dove nacque nel 349. Presto perdette suo padre e venne educato da sua madre, Antusa, una pia donna. Più tardi studiò filosofia e retorica, convertendosi nel maggior oratorio del suo tempo. Nel 368 ricevette il battesimo. Nel 374, alla morte di sua madre, si ritirò a vita eremitica sul Monte Silvio. Furono anni intensi, durante i quali andò imbevendosi di amore alla Sacra Scrittura. Per motivi di salute, nel 381, dovette abbandonare la vita eremitica. E questo provvidenzialmente gli aprì le porte della sua vera vocazione. All'età di 37 anni fu ordinato sacerdote. Nel 397, alla morte di Nettario, patriarca di Costantinopoli, venne proclamato suo successore, pur contro la propria volontà. La sua rigorosa preparazione e la sua vasta cultura, unita alla sua fede e alla sua dedizione, impregnavano i suoi profondi sermoni, con i quali induceva i fedeli a vivere conforme al Vangelo, lontani da depravazione e vizi. Molti peccatori ed eretici si convertivano a sentirsi ritrattati nei suoi sermoni. Era una persona cordiale e paterna, viveva austeramente e aiutava molto i poveri, tanto che veniva chiamato l'elemosiniere. Fondò numerose istituzioni caritative, tra le quali anche ospedali. La sua maggiore preoccupazione fu sempre la coerenza tra le sue parole e la sua vita. Tuttavia, la diplomazia non era il suo forte e questo gli costò molte sofferenze, specialmente per aver protestato apertamente contro le feste pagane e i lussi eccessivi dei nobili, e soprattutto della moglie di Arcadio, l'imperatrice Eudossia, da lui definita come la nuova Erodiade, che chiede la testa di Giovanni su di un vassoio. Questo gli causò l'esilio, e proprio nel viaggio per raggiungere la località designata, morì il 14 settembre del 407. Festività dell'esaltazione della Santa Croce, sussurrando gloria a Dio in tutto. Cari ascoltatori, chiudiamo l'incontro di questa sera con una poesia, preghiera, meditazione di un poeta conosciuto tanto da noi, Padre David Maria Turoldo. Canti dell'amicizia. Ve ne siete andati, amici. Ora nuovamente solo conto i vostri passi, prima insieme a scendere le scale, ad accomiatarci sul sagrato più tardi possibile. e poi solo a sentire i vostri motori in corsa verso la pianura. Solo come ieri e come domani, come questa notte di luna, sul colle così familiare e assente. È mezzanotte, è luna. Per me è sempre mezzanotte, e sempre è luna e le due e poi l'alba. Solo per i secoli dei secoli. Amen. E tornerete domani e dopodomani a rapirmi altre gocce di gioia con fatica grumata nella mia arnia d'inverno, raccolta da qualche fiore sulle pietre, tra spini e un gioco di bimbi. Anima mia, come ape in volo dall'alba all'alba, nel lungo giorno e nella lunga notte. E poi ancora in volo sulle nude scogliere dei sensi, nel devastato giardino dei ricordi, ovvero con la paura che le ali si frangano sugli abissi di Dio. Ancora qualche gioia e poi altre rapine, e così per sempre. Tale il mio sacerdozio, pur felice che torniate amici. Ciò non segna importanza alcuna, purché torniate, e domani e dopodomani, o amici. Buona serata, cari ascoltatori, e ogni bene a tutti da Suor Gasparina. Ciao ciao.
Arrivo, arrivo, aspetti me domani a mezzogiorno. E mi sa streso che, a pensò che te vedio, prepara di raio che se mangemo. Arrivo, arrivo, domani ritorno dopo tanti anni. Non capacevo più a sta lontano da te, invita anche te l'alla che parlemmo. Quando è a partire che avevo qualche franco, l'idea di fa fortuna me scialava. Ora ritorno senza la palanca, speremo che te l'alla la giancona. Aspetto tutto il giorno già banchina, se quando ti arrivieno ti me conosce, son quello come bragare per sé. Quando è partito che avevo qualche franco, l'idea di fa fortuna me scialava. Ora ritorno senza una palanca, speremo che te l'ala una giacona. Arrivo, arrivo, t'aspetto tutto il giorno già banchina, se quando ti arrivieno ti me conosce, sono quello che ne bragare per sé. Arrivo, arrivo, arrivo.
Da Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.